attese.
Allora sì, di sicuro si tratta di un voto che potremmo definire storico. Lo analizzeremo magari un po' più nel dettaglio tra poco, anche perché poi ci renderemo conto di alcuni aspetti che anche su tutta quella che è l'analisi che si sta facendo oggi sul voto si tende un attimo a mettere in secondo piano. È un voto storico innanzitutto perché per la prima volta in Irlanda del Nord non è stato un partito unionista a vincere le elezioni per l'assemblea dell'Irlanda del Nord. È stato lo Sinn Féin che ha ottenuto il 29% dei voti, il suo miglior risultato, un risultato che non ha precedenti appunto il fatto che un partito nazionalista, per di più un partito repubblicano come appunto lo Sinn Féin, che per molti unionisti continua ad essere la voce dell'IRA, ottenesse appunto la maggioranza dei voti e dei seggi. Questo è sicuramente un evento che non ha precedenti nei 101 anni di storia, 101 anni molto travagliati di storia dell'Irlanda del Nord. Avevamo commentato due anni fa la vittoria dello Sinn Féin al sud, anche quello era un evento di portata storica, ti ricordi, avevamo detto quello sì ce l'ha un precedente di vecchio di 100 anni, sì, che però era tutto un altro Sinn Féin, tutto un altro partito. Questo evento invece non ha nemmeno un precedente, seppur diverso. Lo Sinn Féin, come dicevi tu adesso, ha ottenuto il diritto a esprimere il primo ministro in un sistema, appunto quello nordirlandese, di condivisione dei poteri, di power sharing, che appunto è un'eredità, una delle conseguenze degli accordi di pace del 1998 che hanno posto fine al conflitto e che di fatto obbliga i due partiti principali dei due rispettivi schieramenti, quello nazionalista irlandese e quello unionista, a condividere il governo del paese. Il primo partito esprime il primo ministro, il secondo, cioè il primo partito dell'altro schieramento esprime il vice primo ministro, che un vice di fatto solo sulla carta, hanno più o meno le stesse responsabilità. Quello che diciamo che succede ora è che non è detto che il DUP, il Democratic Unionist Party, cioè il partito espressione politica di quelli che erano i gruppi paramilitari unionisti più radicali, accetti di condividere il governo in posizione subalterna allo Sinn Féin, anche se a parti inverse lo Sinn Féin negli anni passati questo lo ha fatto, seppur con risultati che diciamo non sono stati molto, molto promettenti, anzi io li definirei disastrosi. Abbiamo assistito e commentato anche qui insieme le lunghe crisi di governo, la caduta dei diversi governi, tra cui l'ultimo appunto proprio perché DUP e Sinn Féin sembrano sostanzialmente continuare a perseguire obiettivi che appunto possiamo definire radicalmente opposti, quando non addirittura inconciliabili, e questo la dice lunga anche sui limiti di un sistema come quello di power sharing, che può andar bene nell'immediato dopoguerra, cioè nell'immediata risoluzione di un conflitto come diciamo situazione ponte, ma sul lungo periodo poi sembra continuare a manifestare a portare non poche difficoltà. Ecco, queste elezioni comunque, dicevamo, ci impongono tutta una serie di riflessioni anche sulle conseguenze, appunto come accennavo, che possono avere. Lo Sinn Féin ha vinto le elezioni, si è affermato per la prima volta come prima forza con il 29% dei voti. Ricordiamo che in Irlanda si vota con un sistema che è il proporzionale del proporzionale, si potrebbe definire, cioè il voto singolo trasferibile, in cui uno esprime una prima preferenza per un partito e poi una volta che quel partito dovesse aver, diciamo così, superato la soglia ed eletto il suo candidato, l'elettore può scegliere altri voti e appunto poi una volta si attribuiscono via via le preferenze agli altri partiti che l'elettore ha scelto. Questo fa sì anche che le operazioni di spoglio siano abbastanza lunghe sia nelle sei contee che nella Repubblica Irlandese. Comunque dicevamo, lo Sinn Féin ha aumentato i voti, sì, non ha aumentato questo è un altro dato, questa diciamo, è una riflessione che bisogna fare, non ha aumentato i seggi, lui conserva i 27 seggi, però diventa la prima forza politica del Parlamento nordirlandese. C'è stata la gravissima crisi del DUP, che dal 29% è sceso al 21%, soprattutto a vantaggio dell'Alliance Party, che è il vero vincitore, potremmo dire la vera forza, la vera sorpresa, ma fino a un certo punto di queste elezioni, che con il 13%, l'Alliance Party che con il 13,5% ha incrementato, ha quasi raddoppiato i suoi seggi, reggendo 17 deputati. L'Alliance Party, che è un partito, ricordiamo, che è l'unico, uno dei pochissimi partiti che non accetta la divisione binaria della politica irlandese in un blocco nazionalista e in un blocco unionista, nasce nei primi anni 70 in ambito unionista, ma di fatto è un partito che poi nel corso degli anni è diventato la voce, diciamo così, centrista, antisettaria di tutta quella parte di società nordirlandese che stufa del conflitto, stufa delle ripercussioni economiche che il conflitto continua ad avere sull'Irlanda del Nord, e che di fatto si muove come in un partito che in un sistema politico, diciamo, più simile al nostro, potremmo definire di centro, anche addirittura di centro-sinistra, per fare, diciamo,
un paragone comprensibile,
un paragone un po' azzardato. Ma l'altro grande vincitore, i due grandi sconfitti sono le forze che avevano guidato la transizione e, diciamo, gli anni successivi all'accordo di pace. Cioè, i grandi sconfitti sono quelli che erano stati i due, diciamo, partiti principali della politica nordirlandese fino all'inizio del nuovo millennio, e ovviamente mi riferisco a l'Ulster Unionist Party, il partito unionista irlandese, il partito che di fatto ha governato il regime quasi di monopolio di partito unico l'Irlanda del Nord dall'istituzione dello Stato nel 1921 fino alla Bloody Sunday, quindi fino agli anni 70, quando poi c'è stata la sospensione dell'assemblea dell'Irlanda del Nord e l'assunzione diretta del potere da parte di Londra, e Social Democratic and Labour Party, il partito, diciamo, nazionalista irlandese moderato di ispirazione socialdemocratica, che è stato anche quello la principale forza politica nazionalista fino al nuovo millennio. Questi due partiti, che erano stati appunto gli attori principali della politica irlandese, escono ancora di più con le ossa rotte, insieme raggiungono i seggi dell'Alliance Party, un risultato che soltanto 15-20 anni fa sarebbe stato impensabile. L'altro vero vincitore di queste elezioni è paradossalmente l'ala più estrema dell'unionismo. E mi riferisco al Traditional Unionist Voice Party, un partito nato da una scissione a destra del Democratic Unionist Party, del DUP, e rappresenta quella corrente dell'unionismo più radicale che non ha accettato il processo di pace, che ha rifiutato anche l'accordo del Venerdì Santo e che si oppone fermamente al power sharing e alla condivisione del potere con i nazionalisti, a maggior ragione con lo Sinn Féin, che per gli esponenti e i portavoce del Traditional Unionist Voice Party sono ancora in passamontagna e seguono ancora gli ordini del vecchio consiglio militare della Provvisionalina. Questo è il quadro
generale.
E quindi prefigurano lunghissime trattative. Io penso che almeno ci aspettano 4, 5, se non 6 mesi di trattative, e non è detto che queste trattative vadano in porto e che il governo si formi. Cioè, secondo me c'è un forte rischio, un concreto rischio, che tra 6 mesi parleremo di nuove elezioni in Irlanda del Nord, perché ad oggi trovare una quadra con questo Parlamento sembra molto difficile. Ovviamente sulla crisi del DUP, sul calo elettorale di voti del DUP, oltre alla crescita dell'Alliance Party e soprattutto appunto del TUV, del Traditional Unionist Voice, ha pesato tutto il discorso sulla Brexit, ed è tant'è vero che proprio sul tema della Brexit che l'estremismo unionista ha attaccato il DUP. L'accordo sulla Brexit, proprio in brevissimo lo ricordiamo, certo, a chi ci ascolta, è stato siglato proprio in extremis a dicembre del 2020 e da un lato ha evitato appunto il ripristino di un confine fisico tra le due parti dell'isola d'Irlanda che, come anche noi avevamo ipotizzato, avrebbe potuto riesacerbare, diciamo così, il nazionalismo irlandese e dare nuova linfa a tutti quei gruppi cosiddetti dissidenti che appunto alla politica dello Sinn Féin e agli accordi di pace si oppongono, che non è che sono soltanto le parti dell'unionismo che si sono opposte agli accordi di pace, ma anche parti del movimento repubblicano. Ma dall'altro ha istituito, ha finito per istituire un vero e proprio confine doganale, che però sempre un confine è, nel mare d'Irlanda tra le sei contee e il resto del Regno Unito. Una frontiera che appunto ha allarmato una parte della comunità unionista, che non solo teme sempre più concretamente e oggi ancora di più l'ipotesi di una riunificazione irlandese, ma soprattutto che teme che questo, lo si è dimostrato negli ultimi due anni, possa di fatto ledere l'unità del Regno Unito, cioè di fatto riavvicinare l'Irlanda del Nord all'Irlanda. E abbiamo anche commentato le proteste che nell'ultimo anno hanno agitato la società nordirlandese e hanno rimesso in agitazione una comunità, quella unionista, con addirittura abbiamo assistito a minacce nemmeno troppo velate di sospendere la tregua da parte delle vecchie organizzazioni paramilitari unioniste. Insomma, un calderone che ha finito per mettere in crisi lo stesso DUP, lo stesso Democratic Unionist Party, che appunto si era fatto promotore e sostenitore di una Brexit senza compromessi, ricordiamolo, in una regione del Regno Unito come le sei contee nordirlandesi, che hanno votato invece per rimanere in Europa. Anche questo è un dato da considerare, è un dato senza il quale non ci spiegheremmo ad esempio l'emorragia di voti dal DUP verso l'Alliance Party, cioè verso quei partiti che invece la Brexit l'hanno osteggiata e secondo l'Alliance Party il mantenimento di una divisione settaria della vita politica nordirlandese non può fare che arrecare danno all'economia, perché comunque stiamo parlando di un partito liberale, non è che stiamo parlando di un partito chissà su che posizioni socio-economiche, può arrecare danno all'economia nordirlandese appunto e soprattutto ridare adito e fiato ad eventuali dissidenze che potrebbero portare a una nuova riacutizzazione del conflitto. Ecco, quindi da una parte il DUP sta pagando appunto l'errore strategico di aver sostenuto questa Brexit senza compromessi, accodandosi a Boris Johnson, lo stesso Boris Johnson e gli stessi conservatori britannici, che poi però sono stati accusati di aver tradito i loro alleati nordirlandesi, perché lo stesso DUP si è dimostrato poi incapace di opporsi all'istituzione appunto del confine marittimo, al cosiddetto protocollo per l'Irlanda del Nord, che i conservatori di Johnson invece hanno dovuto torto collo accettare senza nemmeno pensarci poi troppo su, perché altrimenti l'intera impalcatura della Brexit sarebbe venuta giù, e loro ovviamente a questo non potevano assolutamente rinunciare. Eppure in queste prime ore il DUP non è che sembri aver compreso molto bene la lezione, possiamo dire così, che per esempio il leader del DUP, Donaldson, leggevo poco prima che mi chiamasse una serie di tweet e di dichiarazioni che, a detta di tutti, è il grande sconfitto di queste elezioni, eppure sembra continuare a voler porre delle condizioni sempre più nette per il ritorno al governo del suo partito, comportandosi un po' come se nulla fosse cambiato e come se gli unionisti avessero ancora una larga maggioranza nel paese, in Parlamento. Io temo che questi siano tutti inequivocabili segnali di una quantomeno iniziale incomunicabilità che porterà appunto a lunghe trattative.
Senti, il quadro è questo, quindi è molto complesso, però ecco, diciamo, noi abbiamo di fronte un unionismo protestante che è in crisi, lo Sinn Féin che vince le elezioni e che per bocca, non mi ricordo se della sua portavoce, addirittura della presidente, annuncia la possibilità di un ipotetico referendum sulla riunificazione con la Repubblica Irlandese, addirittura in un lasso di tempo molto breve di 5 anni. Poi c'è tutta la situazione internazionale che anch'essa è piuttosto complessa. Oggi mi ha colpito nel leggere le parole di Macron che ipotizza, come dire, una sorta di Unione Europea B dentro cui far entrare l'Ucraina e i paesi sostanzialmente dei Balcani occidentali e meridionali che chiedono da tempo l'ingresso nell'Unione Europea. Ecco, lui ha segnalato la possibilità che in questa sorta di futuro contenitore in qualche modo aggregato, riaggregata all'Unione Europea ci possa entrare anche il Regno Unito post Brexit. Ecco, in questa situazione molto molto complessa, diciamo, c'è anche il rischio che qualche cosa possa sfuggire di mano o no?
Allora, assolutamente sì, c'è da dire che lo Sinn Féin nel nord non ha puntato la campagna elettorale sul tema della riunificazione, che resta ovviamente uno degli obiettivi del partito. Mary Lou MacDonald, che è la presidentessa la leader del partito a livello, diciamo, nazionale, sia al nord che al sud, ha rilanciato più volte, c'è ancora addirittura sul tavolo l'opzione di un referendum per il 2025, che è quello che veramente aveva allarmato tantissimo una parte dell'unionismo, ma diciamo così è un tema abbastanza complicato. Rimane ovviamente uno degli obiettivi principali del partito sia a nord che a sud. Ci sono dei dati abbastanza interessanti, cioè secondo un sondaggio proprio recentissimo commissionato a gennaio dall'Irish Times, la maggioranza, allora, in Irlanda del Nord sarebbe a favore della riunificazione, non più del 35% della popolazione, un dato che però sale a più del 50% se il campione si riduce ai nordirlandesi che hanno meno di 40 anni. Mm-hmm. Questo è un altro dato molto interessante. Certo. Questo comunque è anche legato al fatto che anche dal punto di vista demografico sta cambiando l'Irlanda del Nord. Già nelle ultime rilevazioni la popolazione, nel penultimo censimento la popolazione cattolica e quella protestante erano più o meno sul livello di parità, e pare che con l'ultimo censimento, i cui risultati saranno disponibili da giugno, quindi tra poco più di un mese, potrebbero certificare il sorpasso. Quindi anche questo, diciamo, siamo davanti a una società che sta mutando molto molto rapidamente. Ciò nonostante, appunto, sia al sud che al nord, lo Sinn Féin ha cercato di improntare la campagna elettorale e anche la sua proposta politica più su questioni maggiormente concrete, diciamo, quindi sul suo programma sociale, sul suo programma economico. Quindi si parla di sanità, di disoccupazione, di contrasto all'aumento del costo della vita, di questione abitativa, di questione di politiche sociali, di welfare, di implemento del sistema di welfare al nord, o comunque di inserimento di un welfare, di un sistema di welfare al sud. Cioè, questi sono i temi che gli hanno permesso di diventare la prima forza politica al sud, e sono gli stessi temi che Michelle O'Neill e tutto il gruppo dello Sinn Féin nelle sei contee ha utilizzato, diciamo, in questa campagna elettorale, perché anche appunto perfettamente consapevoli di quelle che sono le tensioni che hanno attraversato e che stanno lacerando ancora oggi la comunità unionista, lo Sinn Féin ha colto l'opportunità per riprendere, diciamo, un po' quel progetto di presentarsi come forza antisettaria che parla ai settori popolari della società al di là della loro confessione religiosa, un progetto che lo Sinn Féin aveva cominciato a intraprendere negli anni 70, ma che ovviamente i troubles, il conflitto, i legami con l'IRA, alcune azioni dell'IRA rendevano meno credibili, diciamo, in passato, non che siano così credibili oggi agli occhi, diciamo così, della working class protestante, però qualcosa è cambiato e non è un caso che proprio ieri, festeggiando, diciamo, il successo, l'affermazione elettorale, Michel O'Neill abbia detto, qui la cito testualmente, che è un momento decisivo oggi per il nostro popolo, qui si inaugura una nuova era che credo offra a tutti noi l'opportunità di reimmaginare le relazioni in questa nostra società sulla base dell'equità, dell'uguaglianza e della giustizia sociale. Non c'è stato nessun riferimento alla riunificazione, giusto per essere chiari. Quindi e questo la dice anche lunga su quelli che sono state le reali ragioni, questo vale ancora di più al sud, di questa nuova crescita elettorale dello Sinn Féin, che se si continua a guardare con gli occhi appunto e con le analisi di 30-40 anni fa, se continuiamo a considerarlo soltanto il partito di un gruppo di esaltati cattolici che si dice il rosario tutte le mattine e vanno a mettere le bombe, non si capisce come sia potuto diventare il primo partito sia al sud che al nord. Adesso, su quanto riguarda il quadro più generale, allora, da una parte c'è il quadro britannico, che non è semplice di per sé, perché appunto oltre alle elezioni in Irlanda del Nord nello scorso fine settimana si sono tenute anche le elezioni amministrative sia in Inghilterra che in tutto il Regno Unito, di fatto, che hanno sancito la prima vera batosta, la prima vera, diciamo, il primo vero arresto elettorale per i conservatori di Boris Johnson, che interrompono così un lungo slancio che appunto dalla Brexit in poi ha visto i conservatori imporsi a mani basse in ogni tipo di consultazione. Invece i conservatori hanno perso malamente, anche se Johnson e la dirigenza Johnson ha teso un po' a negare queste elezioni, le hanno perse non tanto a favore dei laburisti, che comunque riguadagnano, ma restano, diciamo così, legati all'idea di partito che va bene nei grossi centri, ma che continua a fare fatica nelle periferie, in tutta quella che era l'Inghilterra deindustrializzata del nord, la vecchia fascia, la vecchia Red Belt, la vecchia fascia rossa, che invece rappresentava lo storico bacino elettorale laburista. Lì non c'è stata l'inversione di tendenza. Infatti anche qui, diciamo, i veri vincitori di queste elezioni sono stati probabilmente i liberal democratici, che hanno rivisto un incremento di voti e consiglieri comunali che non vedevano almeno da una decina d'anni. Anche i Verdi hanno ottenuto un ottimo risultato, ma soprattutto in Scozia abbiamo assistito al consolidamento ulteriore del nazionalismo scozzese, con lo Scottish National Party che addirittura ha incrementato il numero di consiglieri comunali in Scozia. Addirittura abbiamo visto una timida ripresa, un'inversione di trend anche per quanto riguarda i risultati del Plaid Cymru e quindi del nazionalismo scozzese. Se ci mettiamo che adesso Johnson si trova allo Sinn Féin, il primo partito in Irlanda del Nord, diciamo che gli effetti della Brexit all'interno sono stati forse meno entusiastici di quanto il nazionalismo inglese e soprattutto interi apparati, diciamo, del partito conservatore, ma non solo, potessero aspettarci. Ecco. Senti. E poi c'è ovviamente il quadro internazionale con tutto ciò che ne consegue. Ovviamente l'ipotesi di Macron è abbastanza, mi fa un po' sorridere, se vogliamo. Adesso stanno cercando un attimo un escamotage per salvare la pace, perché ripeto, questo è il mio modestissimo parere, in tutta quella che è la crisi che ha portato a questa guerra in Ucraina, l'Unione Europea ne è uscita con le ossa rotte, cioè si è dimostrata ancora una volta l'incapacità dell'Unione Europea di ragionare come un'unità, un'entità politica, e soprattutto ad oggi. Del resto, ora non entro in questo altro ginepraio, diciamo così, in quest'altro macello della situazione ucraina, però già quando negli accordi di Minsk si era prevista diciamo la vigilanza internazionale di OSCE, Unione Europea, su un processo che avrebbe dovuto portare alla federalizzazione e anche a un eventuale referendum nelle regioni russofone dell'est, si è posto il problema, lo storico problema atavico, che queste le questioni separatiste vanno bene laddove fanno gli interessi nostri, vedi il Kosovo, non vanno più bene dove non lo fanno, e questo rischia appunto di innescare poi una serie di crisi che, se in Europa occidentale l'abbiamo sempre commentato negli ultimi 20 anni, che diciamo li abbiamo viste sfociare al massimo in scontri di piazza, ovviamente quando il vicino hai un vicino che è potente, è molto armato e all'imperialismo sta messo bene pure lui, diciamo le cose vanno purtroppo in una direzione un po' diversa, ecco.
Senti Paolo, l'ultima cosa che volevo chiederti, qui diciamo finiremo perché stiamo facendo anche dei lavori in radio, spero che tu mi possa ascoltare. Ho letto poco prima delle elezioni una lunga intervista, non mi ricordo che rappresentante della Chiesa Cattolica era, comunque di Derry, non proprio un prete di strada, che è intervistato diciamo sul futuro politico dell'Irlanda del Nord e anche sulle prospettive di riunificazione, diceva, e lo diceva da cattolico e sottinteso da repubblicano, guardate che noi dobbiamo fare attenzione non soltanto a quello che vogliamo noi, ma anche a quello che vuole o che deciderà la Repubblica d'Irlanda, affermando in maniera insomma molto pretesca, però il senso era questo, se vogliamo, noi probabilmente abbiamo da guadagnare dalla riunificazione con l'Irlanda, probabilmente la Repubblica d'Irlanda a noi diciamo può dare dei benefici, ma in realtà noi alla Repubblica d'Irlanda che benefici apportiamo, che interesse può avere la Repubblica d'Irlanda a una riunificazione con l'Irlanda del Nord? Ecco, è una prospettiva questa che spesso diciamo non viene presa in considerazione perché si dà per scontato che diciamo in un'ipotesi futura di riunificazione l'Irlanda aprirebbe le braccia così per ragioni naturali. È una constatazione giusta quella che faceva questo rappresentante della Chiesa oppure no?
Secondo me sì, perché innanzitutto tanto è cambiato, perché noi a lungo si è stati anche abituati a considerare l'ipotesi della riunificazione assolutamente inaccettabile, non solo per gli unionisti ma anche per alcune fasce di popolazione cattolica. Mi spiego, quando per esempio negli anni dopo la proclamazione della Repubblica d'Irlanda, quindi nei primi anni 50, noi abbiamo la diversificazione di quelle che alcuni studiosi hanno definito le due Irlande, poi con una definizione molto calzante, perché mentre le sei contee del nord, appunto, sì, ci fu la discriminazione dei cattolici, il ridirigimentarsi del partito unico unionista e tutto quello che abbiamo sempre denunciato, però abbiamo il welfare che, contro il volere degli unionisti, i governi dei laburisti nel secondo dopoguerra a Londra obbligano gli unionisti ad applicare appunto e ad estendere il welfare state anche alle sei province del nord. In quel caso, quando all'altra parte avevamo invece un paese sostanzialmente arretrato sia economicamente ma soprattutto socialmente e culturalmente, che veniva fuori da una serie di governi autarchici con un'influenza veramente oppressiva della Chiesa Cattolica, che metteva bocca su qualunque aspetto della vita sociale, politica e lavorativa della Repubblica d'Irlanda, ovviamente l'appetibilità di questo tipo di paese per non solo gli unionisti ma anche alcuni giovani cattolici che crescevano all'interno di un sistema come quello di welfare britannico era oggettivamente difficile da poter immaginare, no?
Certo.
Oggi ovviamente la questione è molto diversa. L'Irlanda, in più all'epoca l'Irlanda del Nord rappresentava una delle zone più industrializzate delle isole, a fronte appunto di una repubblica fondamentalmente principalmente rurale. Oggi appunto questo schema è completamente cambiato. In più, se noi andiamo a vedere appunto, e su questo sono un po' i sondaggi che ci possono aiutare ad avere un'idea, ancora oggi tra la popolazione della Repubblica, diciamo che la riunificazione non è che rappresenti una delle priorità o comunque una cosa sentita come assolutamente irrinunciabile, anzi, ovviamente bisogna però considerare che l'ascesa elettorale dello Sinn Féin, che è già il primo partito nella Repubblica, non è al governo perché appunto non ha conquistato la maggioranza dei seggi anche lì per la questione legata al sistema elettorale, ed è in questo momento all'opposizione dei due partiti storici che hanno sempre governato l'Irlanda, Fianna Fáil e Fine Gael. Però tutti i sondaggi anche in questo caso ci danno lo Sinn Féin ormai in continua crescita, i più recenti lo stimano intorno al 36%. Ovviamente qualora ci dovesse essere lo Sinn Féin anche al governo della Repubblica, questa questione potrebbe cambiare, e soprattutto anche, diciamo così, la percezione popolare della impellenza, della necessità di agire verso la riunificazione potrebbe acquisire un nuovo sostegno, nuova importanza, nuovo valore. Ora vedremo, certo. Diciamo così, staremo a vedere. Di sicuro, come non lo è al nord, non lo è nemmeno al sud. Ad oggi la riunificazione, che ricordiamo è soltanto lo Sinn Féin, è l'unico partito in Irlanda che parla di riunificazione, lo Sinn Féin, e la riunificazione oggi non incontra il, diciamo così, il favore della maggioranza della popolazione, anche se i dati sulla fervore verso il tema della riunificazione, l'interesse verso il tema della riunificazione delle giovani generazioni sia al sud che al nord potrebbe da qui a qualche anno cambiare le carte in tavola. Di sicuro credo che insomma lo Sinn Féin non spingerà sull'acceleratore per avere un referendum nel 2025, questo mi sento di al momento di poterlo escludere. Poi magari da qui a qualche mese succede di tutto,
e questa anche perché oramai negli ultimi due anni ci siamo abituati, ecco, per cui
esatto. Vediamo come andrà il mese di luglio, perché io di questo ci restituirà anche un po' il polso di qual è lo stato della comunità unionista. Il mese di luglio è sempre un buon test per avere un po' il polso della situazione anche della crescita dell'insofferenza di entrambe le comunità rispetto a quella che è la situazione politica corrente. Quindi io credo che questo mese di luglio, in cui saremo nel pieno delle trattative per formare il governo, in cui appunto si dovrà procedere anche con nuovi passaggi del protocollo per l'Irlanda del Nord, sempre per quanto riguarda la Brexit, potrebbe essere un ottimo banco di prova per capire quale potrebbero essere le evoluzioni in futuro prossimo su diversi temi in Irlanda del Nord, ecco.
Va bene, attenderemo quindi un paio di mesi, l'inizio dell'estate, per cercare di avere le idee un po' più chiare. Nel frattempo, Paolo, ti ringraziamo moltissimo, come al solito, per le tue corrispondenze e le tue analisi. Un abbraccio e ci sentiamo al più tardi per l'inizio dell'estate, allora, a questo punto, e vedere un po' come starà andando, come sarà andata, no, però come starà andando magari si può vedere.
Vediamo.
Benissimo. Grazie mille, un abbraccio
grazie
e a presto,
grazie
allora.
A tutti e a tutti. Ciao. Ciao.